Apostolo Enzo, incontro, il nostro amico del cuore è qui per poter ministrare la parola di Dio, un grande piacere. Aspetta che scendo, perché sono sempre troppo alto, così come sono. Siamo pure in diretta, vabbè.
Ma se non ti prendo io in braccio, sì, chi ti deve prendere?
Siamo grandi amici e ci amiamo. Amen, amen.
Allora, ragazzi, vedo qualcuno in piedi, qualcuno seduto. Questa è la libertà. Questo l'hanno messo perché ora, praticamente... No? Ciao a tutti, benedizione. No, accomodatevi che pare brutto perché ci sono quelle sedute. Dice, ma che sto qua è? Allora, io mi permetto di fare questo perché io me lo porterei in braccio tutto il giorno. Non lo so voi, ma io terrei in braccio Pastore Franco Drago tutta la giornata. Proprio. È uno del... No, non sto scherzando. Uno dei pochi amici che ho in questa nazione. Non sto scherzando. Poi, nessuno di noi è perfetto, Però, credo, come vedrete poi, prendete i cellulari... Fatevi un selfie ora, perché se vi squilla poi vi cambieranno i connotati, meglio così vi ricordate come eravate. Come state? State bene? Tra poco starete meglio. Voglio salutare tutti quelli che eravate qua ieri sera. Quanti eravate qua ieri sera? Alzate la mano. Allora, quanti non eravate qua ieri sera? Alzate la mano. Tutti quelli che eravate qua ieri sera, fate buu a quelli che non c'erano ieri sera. Che bello! No, scherzo, poi perdonateli. Detto ciò, chi non c'era ieri sera, in ginocchio sui ceci, cotti, perché c'ho compassione, quindi cotti, così si schiaccia. No, scherzo, procuratevi la registrazione, perché credo che ieri sera abbiamo ricevuto... quello che io anche voglio, ho visto che siamo in aria in questo momento, on air, e quindi io voglio salutare tutti coloro che ci stanno seguendo in diretta in questo momento. Baby figli, ciao tesori, è questo, una delle due. E in questo momento ovviamente anche da noi, non siamo in diretta, saremo in diretta stasera alle 18. Intanto rinnovo i saluti perché ora ho le prove, nel senso che mia moglie vi manda un abbraccio grande a tutti, nessuno escluso, e mi ha detto prendi in braccio Pastore Franco Drago ogni volta che lo vedi. No, e vi saluta tutta la nostra chiesa, tutta la nostra missione, che ha l'onore e il privilegio di volervi servire, di volerci servire. Sono ragazzi straordinari, un gruppetto sono qui anche a Torino e io li vedo che sono lì, belli tesori miei. E questo non significa che c'è, se siamo uno ragazzi, se no io qua non ci sarei. E onestamente a Torino vengo solo qua. Ognuno dica perché. Ok. Detto questo, volevo dirvi, abbiamo dato a questa trasferta che è iniziata a Milano, cioè anche i miei di Milano hanno veramente molto poco, perché sono di Catania, come tanti milanesi. Milanesi di Catania. Non ho mai visto un catanese di Milano. Ho visto dei... Detto ciò, vedo una bambina... Ciao tesoro, una bambina smarrita. Si è smarrita, una bambina... No, sto scherzando, la vedo perché c'ha i capelli tutti così, vita mia. Fra poco sarò un nonno. Ti immagini nonno? E io dico zitto, non dire niente, mia nonno. No, scherzo. Tesoro, facciamo una cosa molto bella, perché poi questa stasera in diretta la faremo vedere. Piero, ci penso io, faccio un bel selfone, però stai anche tu vicino al pastore, per favore. Sapete che Piero, anche se, ripeto, non ha la funzione di pastore, per me è uno dei miei migliori amici che ho in Italia. Ne ho 5-6 e lui è uno di questi, veramente. Vita mia, ma quanto ti amo tesoro, non sto scherzando. E allora questa rimarrà nella storia, perché può essere che un rapimento ci sarà stasera e tastare muto. Non dire mai 10 anni, non lo dite mai, perché non è così ragazzi. perché siamo mal abituati. Quando sentiamo recente, dice allora c'è tempo. Non c'è tempo per perdere tempo. Ragazzi, pronte? Uno, due, dite aiuto. Abbassa, abbassa. Grazie ragazzi. Chi è qua per la prima volta? Proprio c'è che qui si trova qui per la prima volta? Quanti siete qua per la prima volta? Dice, se continui così sarà pure l'ultima. No. Vi preoccupate. Non ci pensate proprio. Anche perché credo che quello che oggi noi riceveremo, se lo mettete in pratica, ragazzi, vi risolverà una marea di problemi. E anche quello che... non sto scherzando. E anche quello che questa sera il Signore ha messo nel mio cuore per tutti i figli di Dio di questa nostra nazione, o di chi capisce l'italiano, perché poi solo in italiano noi... Sapete che gli italiani sono solo quelli che parlano italiano. E manco. E non è detto. Detto ciò, volevo dirvi una cosa. Io ho un aereo alle 3:05 da Malpensa. E quindi significa che da qua, come Filippo con l'eunuco, io sono Filippo, l'eunuco è un altro, sarò teletrasportato con i miei figlioli di Milano Catania / che duca è, Paternò, e insomma non potrò abbracciarvi tutti perché mi sfilerò mentre probabilmente il pastore ministrerà alla fine, perché devo, però tutto quello che il Signore mi ha messo in cuore ve lo darò con tutto quello che posso e cercherò di farvelo arrivare come spirito e vita. Spirito e vita, perché la parola di, se è parola di Dio arriverà e sì, e diventa spirito e vita per quelli che la ricevono. Detto ciò, ieri sera, e quello che adesso è una continuazione di quello che il Signore credo voglia portare all'attenzione di ognuno di noi, perché poi continuerà anche domani sera. Allora, domani sera vorrei che vedeste questo spot, perché credo che noi vogliamo servire tutti i cristiani di questa nazione, cattolici, non cattolici, battisti, pentecostali, metodisti, fascisti, non lo so, tutti isti, tutti chiesti. E quindi domani sera, a proposito di Ultima Tromba, se Piero ci sei, voglio farvi vedere uno spot della diretta che faremo domani sera alle ore 20. Prossimi alla guerra totale, e allora siccome noi non vogliamo essere di quelli che le cose gli passano inosservate, perché il rischio è quello, e Gesù lo disse, dice gli ultimi tempi avranno delle caratteristiche che sono da un lato straordinarie, perché è l'ultimo tratto di tempo che noi abbiamo. Ora qualcuno, io so che quando legge queste cose dice mi metti paura a che? A me mi metto paura se ancora mi perdere tempo. No, nel senso, cioè io sto vivendo per, non per questi tempi, per vedere la guerra, non c'entra niente. La guerra è un segnale, come altri, che mi fanno identificare che tempo stiamo vivendo. E Israele è l'orologio profetico di tutto il pianeta, poi è sempre stato. E lo sarà fino a poi anche alla nostra rimozione. E poi da giovedì, a proposito vi mando i saluti dall'Apostolo Lirio, da giovedì, se abbiamo l'altro spot, vi faccio vedere che riniziamo, però alle ore 19, istruzioni dal cielo, questo per la Chiesa. L'abbiamo fatto vedere dalla fine. Va bene. fa niente, non fa niente, a posto così. Spero che vi serviamo, cioè che vi serve quello che noi lo faremo alle ore 19 e non alle 19.30, non cambia di molto, perché credo che abbiamo bisogno di nutrimento, istruzione dal cielo, perché la parola di Dio viene, è come quello che Gesù disse, è il pane che scende dal cielo, e quello è il nutrimento per quanto ci riguarda, poi il corpo non è un problema. E quindi noi non ci fermiamo fino a quando il Signore, beati coloro che il Padre, no? Quando il Figlio verrà ci ritroverà così affaccendati, è scritto. Ma se quando fa l'esempio nel Matteo 24, quel servitore crede, perché è un suo problema, ma crede a modo suo che il Signore ritarda a venire e comincia invece a vivere in maniera differente, è ovvio che se uno crede che il Signore sta ritardando, non si aspetta che poi sta accadendo quello che deve accadere. E quindi accadrà, purtroppo, ci sarà una valutazione dell'errore commesso. E io per questo mi sto cercando di fare concentrare lo sguardo di ognuno verso quello che è il traguardo. Cioè, quando in Ebrei 12:2 c'è scritto fissando il nostro sguardo su Gesù, non significa ci mettiamo davanti quello che secondo noi è una fotografia di Gesù, perché non ce n'erano fotografie, e allora noi lo guardiamo così affisso, come se fosse, no, una specie di... Significa fissando il nostro sguardo sulla parola di Dio, che è la parola vivente, che è Gesù, la parola che è stata fatta carne. La parola significa la relazione con Lui, significa continua, quindi non perdere mai di vista quelle che sono le sue istruzioni che ci servono ogni giorno. Il problema è proprio quello. Quando Gesù cominciò a parlare, e questo si lega molto a quello che ieri sera abbiamo cercato di un po' di ricordare, perché poi alla fine non è che c'è qualcosa di nuovo, neanche in quello che dirò oggi, è sempre la stessa parola di Dio. Il problema è quanti di noi la recepiscono, perché sia l'Apostolo Paolo per certi versi che l'Apostolo Pietro per altri diceva: io avrò cura di ricordarvi queste cose, benché le conosciate già. Allora qual è il problema? Il problema non è saperle, il problema è viverle, perché il problema della religione è che ha fatto un vestito di credente che uno indossa o rimuove nel momento in cui entra in un luogo di culto. E questo è il capolavoro di Satana, che ti dà l'illusione di essere e di vivere la parola di Dio, quando in realtà tu stai facendo solo ed esclusivamente una forma liturgica in cui noi comunque ancora siamo usciti forse dai templi cattolici, ma il cattolicesimo non è uscito da noi. E quel sistema ipocrita che a volte abbiamo di essere frequentatori di messe, e molto spesso si ripete anche all'interno di luoghi di culto come questo, in cui si aspetta la domenica per poter identificarsi, no? Identificarsi, avere... No, no, ragazzi. Questo è un momento in cui noi dovremmo solo ed esclusivamente fare quello che facciamo nella prima mezz'ora, potenzialmente. Di veramente passare un tempo in comunione per cercare solo di fare quello che fanno i 24 anziani nel cielo, che gettano le loro corone e dicono santo, 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 che non è un mantra, ma è una constatazione, perché l'adorazione non è una forzatura, come quando io guardo mia moglie e dico ma quanto sei bella, non è che è un dovere, è proprio un'espressione spontanea che mi viene dal fatto che lei è bella davvero. Pastore Franco, quando vedo te io... Dico, ma quanto sei caruccio, caruccio. Ok, però se uno non ha... Vabbè, dai. No, già sto andando, mi sono messo il conto alla rovescia, che nessuno lo veda, perché non è che ci stiamo togliendo un pensiero. Ora, io, molti immaginavano che quando veniva il Messia, veniva... Cioè, io non lo so, ma che Bibbia leggevano? I scribi, i farisei... i sadducei, gli amorrei, i camurrei, cioè, ridono sulle catanesi. Cioè, che Bibbia leggevano? Perché, cioè, di Gesù si sapeva tutto, addirittura anche le sue espressioni di umiltà e di mancanza di appariscenza erano state già notificate nel passato. E infatti quando Gesù arrivò, lui in realtà le prime parole che lui disse non furono, ripeto, una autosponsorizzazione, se non nel momento in cui dopo l'unzione che come ogni essere umano può ricevere nel momento in cui accade qualcosa che nel battesimo noi dichiariamo pubblico. Cosa accade nel battesimo? Nel battesimo noi stiamo facendo vedere agli altri, come nel matrimonio, noi annunciamo, testimoniamo, certifichiamo un'unione, no? Che da quel momento inizia, non è che quello è il punto di arrivo, è il punto di partenza, e il battesimo è il punto di partenza. Il battesimo fa parte della conversione. Mi state seguendo? Non è un punto di arrivo, perché molti dicono no, sono 15 anni ancora, no, non mi sento pronto. E aspetta, che significa pronto? E se tu sei pronto, che c'è? È il battesimo che dice da questo momento in poi io sono pronto a rimettere in discussione il mio sistema di vita, muoio alla mia natura umana perché desidero essere un figlio di Dio totalmente, quindi il resto della mia vita lo farò cercando di togliere tutto quello che sono le spine in questo campo che va seminato a seme buono. E quindi quando noi vediamo che Gesù, le prime parole, ed è questo il dramma, per questo l'ultima tromba rischia di non essere sentita, perché le nostre orecchie saranno piene di cerume. No, non sto scherzando. Marco 1,14 sono i primi, cioè ricordatevi sempre che il Vangelo di Marco e il Vangelo di Luca, anche il Vangelo di Matteo, ma il Vangelo di Marco e il Vangelo di Luca, che non sono stati scritti da due apostoli, ma sono stati scritti da due cronisti ispirati, interessati ad avere tutti i dettagli, sono molto cronologici e quindi i capitoli sono progressivamente legati a quel tempo di inizio e di conclusione. Giovanni invece è molto ispirazionale, Giovanni punta proprio ai segni del Messia. Però quando in Marco noi vediamo che il primo capitolo, al versetto 14, proprio i primi versetti, Gesù si recò in Galilea predicando il Vangelo di Dio. Cioè, non è che aveva pure, cioè, cominciava a portare la buona notizia che era iniziata già purtroppo nella peggiore delle pessime notizie del capitolo 3 di Genesi. E dice, è arrivata la buona notizia perché quello che Dio aveva stabilito sta accadendo, cioè ha mandato suo figlio, dicendo, il tempo è compiuto, non so se mi spiego. E il regno di Dio è vicino, nella parola greca vicino non significa in termini di tempo, in termini di distanza. Il regno di Dio è vicino, che c'era il Signore del regno. Mi seguite? E poi usa questa parola, ravvedetevi e credete nel Vangelo. Ora, quando lui parla di ravvedimento, e lo fa in tutte le... i momenti in cui aveva la possibilità di esprimersi, lo fa poi nel capitolo 13, nel capitolo sì, 13 di Luca, ma anche sì, nel capitolo sì, 13, versetto 1, c'è dovunque, però fa un esempio, non lo voglio leggere, però lo leggete voi dal versetto 1 al versetto 5, fa un esempio perché qualcuno gli racconta a Gesù. Seguitemi perché questo vi è più importante di quanto voi potete immaginare, perché stabilisce delle priorità dentro noi stessi. E allora, quando a Gesù gli raccontarono che Pilato aveva fatto, da buon romano pagano indemoniato, aveva, come si usava per i signori della guerra, per avere più forza e potenza, aveva fatto dei sacrifici umani a quei demoni sotto forma di... e gli avevano raccontato che era stato mescolato del sangue anche di Galilei come nei suoi sacrifici. E Gesù disse, ma pensate che quelli erano più peccatori degli altri Galilei? Perché è successo questo? Come anche quelli cui cadde la torre a Gerusalemme in Siloe e ne morirono mi pare 12, 18. Dice, allora tutti gli altri erano meno colpevoli di quelli in cui la torre cadde? No, lui dice, vi dico, ma se non vi ravvedete, se non vi ravvedete, morirete tutti come loro. Che significa tutti sotto una torre? Cioè significa morirete tutti, comunque. Significa che il ravvedimento è quello che ti dà vita. Non stiamo parlando di conversione, non sono due parole uguali. La parola conversione significa invertire la rotta, cioè, mi seguite? È come che da single divento marito, come da nord vado a sud. Ma questo non è il ravvedimento. È ovvio che per fare una conversione devo cambiare modo di pensare, perché la parola ravvedimento, sapete bene, perché Cada ha fatto una scuola biblica di 3 anni, ragazzi, e quindi, cioè, sapete parlare greco, latino, aramaico, esperanto, pachinese. La parola ravvedimento fu usata anche da Pietro quando nella sua prima uscita pubblica dopo la Pentecoste, lui con estrema chiarezza descrive tutto quello scenario che doveva essere chiaro ai giudei, e loro si rendono conto, furono toccati nel cuore. Se sei toccato nel cuore, Pietro disse loro, ravvedetevi e ciascuno di voi si è battezzato. Infatti si battezzarono subito, ragazzi, non è che facevano scuole bibliche o cose, cioè, si battezzarono dopo 30 secondi e non è che c'era spirit detector, come dire, tu che sei divorziato, tu sei cosa, no, no. Arrivarono 3.000 persone, tu immagini se ci facevano vedere un Green Pass, no? Allora, ravvedete, la parola è metanoia, ma in questo caso è metanoeo, meta non significa metà, significa cambiare la propria idea per una migliore, per una migliore. No, raga, se non capite che è una migliore, il rischio sarà sempre che quasi quasi, ma per dire, c'è questo cristianesimo, io non posso fare questa cosa. No, meno male che hai cambiato il tuo modo di pensare. E la parola noeo significa percepire con la mente, capire, avere comprensione. Quindi è un problema tuo, non è un'imposizione, è una evoluzione. Significa ponderare, considerare. Quindi se non siete disponibili a cambiare modo di pensare, e con attenzione considerate e capite meglio le cose come stanno, voi morirete come tutti gli altri. Questo è quello che Gesù disse. Mi seguite o no? Ora io voglio subito dirvi una cosa. Il ravvedimento non è un evento. Oggi, alcuni di voi come me, oggi, io sono convinto che io oggi avrò di che ravvedermi. Il ravvedimento non ha sempre solo a che fare con quelli che sono nella lista dei peccati, che dica su peccati. Il cambio di mentalità è legato a un cambio di prospettive che a volte uno dà anche nelle cose lecite. Significa che vi posso dire, trovare veramente la via maestra, cioè avere la giusta direttrice per evitare di perdere tempo, perché il problema non è che a volte abbiamo azzeccato la direzione, però facciamo molte divagazioni, il meccanismo della nostra vita è guidato dal fatto che tu credo che il viaggio che tu fai è quando conosci il tuo punto di arrivo, no? Ora, credo che nessuno di noi abbia dei dubbi, e ieri sera ci siamo ricordati qual è il nostro punto di arrivo, questo è il miracolo. Noi non siamo come quelli, infatti in 1 Tessalonicesi 4, quando dal versetto 15 in poi dice non siate tristi come quelli che non hanno speranza, non guardate la bolletta, non guardate solamente quello, perché per noi il destino da figli di Dio non è come quelli che non hanno speranza, mi seguite o no? Però nel momento in cui noi abbiamo chiaro questo, dall'invito alle nozze, come dicevamo ieri sera, noi possiamo veramente, quella è la parte più delicata, è la parte della transizione fra il punto di partenza e il punto di arrivo. Che il popolo ebreo da 40 giorni ci mise 40 anni e non neanche passò. Mi seguite o no? Morirono nel deserto perché non si ravvidero. E il ravvedimento è un prodotto del credere. Il credere non significa sapere le cose, significa che ci credo davvero, le applico nella mia vita. Significa sostituzione di pensieri, sostituzione di abitudini, per una migliore. Per questo, quando sia Geremia, mi pare che è il capitolo 2, versetto 4, o il capitolo 4, versetto 2, insomma una cosa del genere, però anche nella parabola del seminatore c'è qualcosa di simile, dice non seminate fra le spine. Il problema del credente, figlio di Dio, nato di nuovo, molto spesso non è il terreno duro o il terreno roccioso, è il terreno spinoso, accettabile. Cioè noi tolleriamo le spine nel nostro terreno. Mi seguite o no, figli? Il ravvedimento è uno stile di vita. Il migliore di noi è quello che si ravvede meglio e più velocemente. Il migliore di noi, gli occhi di Dio, non è una questione di classifiche, è una questione di qualità della nostra vita e quindi della qualità della nostra testimonianza e quindi qualità della nostra pace e quindi qualità della nostra serenità e quindi qualità della nostra, ripeto, del nostro impatto che possiamo avere, della nostra funzione, del raggiungimento del nostro destino. Carusi, ma siete veramente convinti che voi state andando incontro a quello che era quel progetto che Dio aveva in mente per voi quando siete, ripeto, venuti al mondo? Lì dovete puntare. Sapere che Gesù stesso disse, cioè io, nella mia autonomia, nella mia divinità, nella mia cosa del Padre, non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Giovanni è caratterizzato da queste sue espressioni che dice, ma io non faccio la volontà mia, faccio la volontà del Padre mio. Noi invece abbiamo la deroga. Ma anche lui potenzialmente, nella libertà, mi seguite? Ora vi voglio fare un esempio. Una volta io mi sono trasferito di casa 3 anni fa e abbiamo preso una casa in campagna e il mio amico, un architetto, dice, perché l'hai con l'architetto? Che l'architetto sognano a spese tue. È vero o no? Ah, coppe di penna. Quanto costa? Non ti preoccupare. Esci tanto i soldi sui tuoi. E comunque mi ha fatto mettere, che non ho acceso mai, i faretti sulle sogliole, sì, la sogliola in umido, sulle soglie di pietra, perché non era marmo, di pietra, a costare la pietra, no? I faretti, sai che tu quelli che ti illuminano la porta, che tu entri, che pare... Bene, da questo faretto ci fu una pioggia scrosciante, scendeva l'acqua, e quindi mi sono ritrovato che nel vano scala un rigagnolo d'acqua disse, come? Da dove entra st'acqua? Di tutti, no? Poi quando è asciutto non si capisce mai. E qualcuno disse, questo che è il faretto. E che era successo? Che il faretto, il silicone, sapete, si mette un faretto, si mette, se tutti voi lo sapete, quanti faretti avete messo, Carusi, c'è. Cioè, tra 10 minuti avrete i faretti da mettere, quindi è bene che lo... Cioè, si capiva che quel faretto si sfilava. E dice, no, lo risiliconiamo e si sistema. Lo siliconano e lo rimettono. Prossima, next rain, prossima pioggia. Fuffide, una ciola d'acqua. Io vado nel faretto, e si levava a chiamare. Ma che c'è siliconato? Ho preso uno dei fratelli, perché... Tutte volte ho detto, devono essere atei per entrare a casa mia a farmi i lavori. Cioè, devono dire proprio, all'Akbar, al massimo. Basta, Cristiana, che... No, sto scherzando, però... E anche lì, facciamoci qualche domanda, ragazzi. Okay. Arrivando a un certo punto, viene e dice, ma gli ho detto, ma tu l'hai pulita la superficie, che scrivo silicone? Quindi il problema, tu ci puoi mettere tutto il sigillante che vuoi, ma se non pulisci la superficie, ragazzi, quel sigillante non attacca. Tu ci puoi mettere tutta la parola di Dio, cosa, ma se non rimuovi le impurità, se ancora continui con le tue abitudini, ragazzi, e ti aspetti cosa? Il problema non è né il faretto, non è il silicone, il problema è la rimozione, limpiar, no? Pulire la superficie. C'è scritto uno tubetto.
C'è scritto uno tubetto pure.
C'era scritto uno tubetto, pulire accuratamente con un solvente, ognuno dica solvente. Il solvente scioglie come biopresto anche le macchie più, vi ricordate che... Ma se tu ti ostini ancora a mettere cafuddare, come si dice a Canale, silicone cafuddare, silicone deve stare qua, perché a sporcizia non si deve toccare. Le due cose non possono convivere, raga. Non attacca. Quando lui disse se non vi ravvedete, sapete che significa se non vi ravvedete? Cioè ragazzi, ma io lo capisco che poi qua uno si sgola, si fa, no, dobbiamo ballare, dobbiamo saltare, ma raga, io lo so che siete convinte cose, ma avete un carico, uno arriva, infatti questa mezz'ora, che non è che è cronometrata, ma ci diamo un tempo, serve un poco per ripulire le superfici, almeno momentaneamente per far attaccare un poco di parola di Dio. Io dico, se non lo facciamo ora, quando lo dobbiamo fare, ragazzi, che stiamo, c'è l'ultima tromba, capite o no? No, ragazzi, io so che anche dopo alcuni ritorneranno di nuovo alle stesse spine di prima e continueranno ancora a cercare del silicone che può convivere con le impurità che non lo fanno attaccare. Cioè è un fatto di, come vi posso dire, di reazione chimica. Come nel nostro caso, non puoi servire due padroni. Quando fa l'esempio delle spine, non puoi tu seminare in mezzo alle spine. Lo vuoi fare? Fallo. Ma quello che spunta è soffocato dalle spine. E sono 10 anni che stai soffocando. Ci sono alcuni che dopo 30 anni, lui stessi, che non è un problema di classifica. Quando Gesù fece un esempio e disse, se il tuo occhio ti fa peccare, fai una bella cosa, proprio semplice. Ognuno faccia l'esercizio della rimozione dell'occhio dalla propria testa. No? Dice, meglio arrivare con un occhio in meno, ma integro, che con tutti e due occhi, bello, all'inferno, no? Cioè, perché lui ha fatto questo esempio così drastico? Perché in realtà non serve a lui quello che noi facciamo, serve a noi e a quelli che stanno attorno a noi quello che noi possiamo o non possiamo fare. Quando Eliù cercò di spiegare il peccato a Giobbe, disse, ma tu pecchi, ma a Dio che ci fai? Guarda le nuvole, se tu pecchi qua sulla terra, a Dio che ci fai? Cioè, quello che noi facciamo, quello che noi non facciamo, si ripercuote su di noi. E il rischio è morire, camminare come morti viventi. Significa che le cose hanno preso il possesso nostro, che noi non abbiamo più libertà. Mi seguite o no, figli? Non si possono... Cioè, se non comprendiamo che questo è un vantaggio per noi, è come se facessimo un favore a Dio. Dio non ha bisogno di questi favori, come non ha bisogno di canzoni. Non ha bisogno, ascoltatemi, che noi... cantiamo, preghiamo, perché così lui si sente più Dio. Serve a me, serve a noi. Matteo 3,11 dice, io vi battezzo con acqua, diceva Giovanni Battista, in vista del ravvedimento. Ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli di calzare. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Se lo Spirito Santo è dentro di te, non può convivere. Ragazzi, quando dice non contristate lo Spirito Santo con il quale siete stati suggellati per il giorno della piena redenzione, significa che ha a che fare con il peccato. Tollerate il peccato, flirtate con il peccato. Non avete, avete perso quella sensibilità. E come potete sentire la tromba di chi? Ma al massimo, ma già quando arrivate la domenica qua, una volta, se non avete altro da fare, se non c'è un compleanno del cugino, della sorella, della zia, del fruttaiolo che vi porta, c'ho un compleanno. Io mi prenderei a schiaffi io solo mi prenderei a schiaffi, ma sta zitto, almeno sta zitto. Sto andando in chiesa. Poi tutte queste espressioni, no, tu non stai andando in chiesa, capire che tu sei a chiesa e risponderai come chiesa. Mi seguite o no, figli? Che è il privilegio più grande che io potrei avere in un'unica esistenza che ho a disposizione? Cioè mi è stato offerto il meglio. Quando Gesù guardò il giovane ricco, lo amò. Non è che c'è questi giovani, cioè gli invidiò le ricchezze per dire guarda te giusto io, vendi tutto ciò che hai e dalle ai poveri. No, lui gli ha dato un'opportunità. Cambiare le abitudini del tuo sistema di vita, che è stato prodotto da un conformismo. Siamo più conformati a volte noi di chi dica, almeno loro ci sono nati. Attingono da, è Maria De Filippi che gli dice come devono vivere, e non sa, Cirinna, Zan, tutta sta gente, sti pupazzi radiocomandati da Satana, raga, Aferragni, che è un'offesa solo all'intelligenza, manco allo spirito. Ma qual è lo spirito? Basta essere, avere proprio due neuroni che funzionano al 30%. TikTok. TikTok. Ora dice la stessa parola, TikTok. Cioè, è già una presa in giro, come si chiama? Ma io vedo dei cristiani che si dicono. Ma pure tu ci sei su TikTok, sì. Guardate che faccio. Intanto non le ingestisco io sui ragazzi che lo fanno. Ma perché quantomeno cerchiamo di mettere un po' una lampadina in mezzo a tondo il buio ogni tanto. E se qualcuno la intercetta, per carità del Signore. Però il problema siamo noi, ragazzi. Quando in 2 Pietro 3:9, a proposito dell'ultima tromba, Piero non la mettere. Dice, e lo dico anche a chi, il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni asseriscono, ma è paziente verso di? No, verso i non credenti, verso di noi. Verso di noi, già figli, salvati per grazia. Non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano a? Non a conversione, a ravvedimento. Se io non mi metto in... Cioè, ragazzi, se la mia testa è occupata da altre cose rispetto ad alcune priorità che io devo concepire come priorità, non come sensi di dovere fini a se stesso, le devo, con la mia stessa intelligenza, le devo concepire. Fino a quel momento, ragazzi, stiamo perdendo tempo. 1 Corinzi 3, poi ve lo leggete per conto vostro, vi dà un'idea di come tu puoi edificare paglia, zero, essere salvato, ma come di mezzo al fuoco, proprio arrivato così. Allora, se tu hai fatto una scelta, lo dico sempre a tutti, ci sono alcuni che hanno scelto su salvati, però hanno scelto di non rischiare, non so perché, su borderline, come per dire no. Ecco, nella parabola del ricco Lazzaro dice, ma lui ha scelto di vivere meglio su questa terra, questo, questa flatulenza in termini di tempo chiamata esistenza, che è come un vapore, io la chiamo anche flatulenza, è la stessa. Rispetto all'eternità, se tu investi su questa vita soltanto e speri anche in Cristo e preghi in Cristo e vuoi lo status di come possiamo dire, di immunità per poter investire solo su questa esistenza, quello che questa esistenza ti darà sarà quello che tu hai scelto. Non pretendere poi nell'eternità di avere quello per cui qualcuno invece ha annullato la propria esistenza, questa, inutile, per poter puntare a quella che è l'eternità, ragazzi. Che non sarà uguale per tutti, non nel senso salvati, tutti assolutamente sì, ma sapete bene che non sarà uguale per tutti la posizione, la destinazione, non in termini di collocazione, ma in termini di posizione. E quella sarà eterna, figlie. Dice, se tu hai voluto questo, tutto questo, se, cioè noi siamo il prodotto delle nostre scelte. Per questo nell'Antico Testamento vedete, ti ho messo davanti la vita e la morte. Cioè, scegli la vita, ma tu la scegli, io non posso scegliere per te. Quando dice Luca 15:15, quando le cose si ripetono così, 15:15, ed egli disse loro, voi vi proclamate giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori. Ok? Quindi, quando noi parliamo di ravvedimento, in realtà, e io avevo preparato tante cose, ma voglio arrivare alla sostanza subito, e arriviamo a tante situazioni, esperienze che troviamo nella scrittura, in cui tutti, nessuno escluso, siamo stati messi, tutti sono stati messi, anche dai... Anche Caino è stato messo nelle condizioni di poter cambiare idea. Vi ricordate o no? Dio stesso gli parla e dice, guarda che il peccato ti sta spiando alla porta, tu lo devi dominare. Dice, sì, lo domino. E già aveva la pietra messa dietro. Sì, cos'è? No, cos'hai dietro? No, niente, no, 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 devo andare a pescare, cioè, non... una pietra. Tutti sono stati messi nelle condizioni di fare le scelte migliori. Mai pentito. Quando per esempio in Genesi, al capitolo 4, versetto 9, il Signore disse a Caino, dov'è Abele tuo fratello? E gli rispose, non lo so, sono forse il guardiano di mio fratello. Non era pentito. Il problema grande è che questo, quando Satana, per ingannare, molto spesso cita anche le scritture. Vedi con la tentazione di Gesù. E per questo Dio conosce i cuori, perché Saulo non fu mai pentito. Saulo era dispiaciuto di essere stato scoperto. Davide era veramente pentito. Ma se tu guardi tutto, Giuda non è stato mai pentito. Era totalmente avvolto nella sua anima. Molti sono arrabbiati più che pentiti, perché vengono scoperti. Guardate che dinamiche assurde che possono passare dalla nostra mente. Per questo Osea capitolo 13, versetto 15, tutti i profeti molto spesso puntavano al fatto che Dio parlava, ma il popolo, carosi, infatti venivano considerati popolo di collo duro, duri di orecchie, quante volte, come Gesù stesso diceva, ho teso le mani verso un popolo ribelle e contestatore. È come quando nella natura umana c'è questo, Dio ti dà di fare una cosa semplice, tu vuoi complicare le cose. Vi ricordate che Eliseo con Naaman? Alla fine quello che lo fece crollare, ma in fondo che cosa ti ha chiesto di complicato? Mi seguite? Quando in Osea c'è scritto dolori come quelli di donna che partorisce verranno su di lui, perché? Perché un figlio non saggio. Se tu non usi la saggezza, ragazzi, ti verranno dei dolori. Il dolore non è Dio, non è che dice Dio ti manderà. No, è la conseguenza della tua testa quadrata che hai. È la conseguenza del fatto che tu, ripeto, vuoi mettere un silicone sulla sporcizia e sei convinto che deve tenere. prima del silicone va pulito. Mi seguite o no? Avete continuato, fate delle scuole bibliche come il silicone che viene messo, ma prima la rimozione dei semi dove è stata? O credete che con 120 euro, non lo so quanto costa, 60 al mese? Ok, credo che, cioè voi avete sistemato tutto, no? Perché poi conoscete il... Non c'è niente di male nelle scuole bibliche, ragazzi. Ma prima devi formarti il carattere, un minimo. Perché il rischio è che quello si fermerà solo nella tua mente, non scenderà nel cuore. Perché il cuore è pieno di altre cose. E quello si aggiungerà alla tua presunzione. Amen. Che significa, raga? Il problema delle chiese cristiane evangeliche è che si comincia con la fine e si ignora il principio. E infatti in Ebrei 5 qualcuno se ne è reso conto e dice: per questione di tempo, per questione di diplomi, voi dovreste essere maestri. C'è la disperazione, anche io mi dispero come vicerito. Dice: invece avete bisogno di nuovo, cioè io oggi vi sto parlando di ravvedimento, vi state rendendo conto? Perché siete a Torino, siete nel Piemonte, siete in Lombardia, siete non lo so di quale, cioè siete qua in cui, raga, quando Gesù parlò e lavorò i piedi, perché i piedi si sporcano continuamente, figlie, volete vedere? No. Ho fatto la doccia poco fa, però penso che... I miei non puzzano, sono piedi santi, però li lavo spesso. Guardate, dolore simile a quello di una donna che partorisce, poiché quando è giunto il momento non si presenta per nascere. Quanti di voi siete incinti da 10 anni? Ma quando dovete partorire? Quando deve partorire il dono? Quando deve partorire il tuo proposito? Quando deve partorire? Quando si potrà fare uso di te? Quando si potrà ricordare il tuo nome nel cielo? Quando? Quando si potrà dire, come spesso accade, no? Di alcuni che hanno veramente contribuito alla salvezza e al benessere di tanti. Oh, dopo tanto tempo devi partorire. Perché nel frattempo il tempo sta passando, sì o no, figli? Ora qualcuno non si senta qui a dire, cioè, dovete ravvedervi, cioè, caro, come ve lo devo dire? Ma non oggi, ogni giorno, è come mi ravvedo, perché sostituisco la mia parola, i miei pensieri, con i suoi pensieri e la sua parola, perché i miei pensieri non sono i suoi pensieri, né le mie vie sono le sue vie. Devo essere disposto a fare le sue vie per poter capire che le sue vie sono migliori delle mie. Ma raga, ma veramente? Ma quante discussioni inutili si fanno? Ma anche fra cristiani. E guardate che dice, versetto 14, io li riscatterei dal potere del soggiorno. C'è un potere del soggiorno dei morti che ti ha avvolto, perché tu in realtà non hai sigillato il faretto, non hai sigillato la tua mente, non hai sigillato il tuo cuore, non hai sigillato la porta di casa della tua famiglia, e la tua famiglia a causa tua è esposta al male. Per il tuo egoismo, per il tuo diritto di fare del male a te stesso, per chi crede che lo fai a te stesso, no, non lo stai facendo a te stesso, non decidi tu a chi arriva quel male che tu stai producendo, lo decide chi quel male ha fatto in modo che ti arrivasse e tu l'hai ricevuto. Mi capito o no, fighe? Perché non ci vuole niente a parlare di altro, di teoria. Ma qua stiamo parlando fra di noi, quelli che temono l'Eterno si stanno parlando l'uno con l'altro, perché questo è arrivato il tempo, se no raga, il rischio è veramente che tu non ti accorgerai manco. Ed è drammatica sta situazione, ed è drammatica non accorgersi del tempo che stiamo vivendo. Perché in 2 Pietro 3 ieri abbiamo ricordato, ma vedete che tutto si sta dissolvendo, ancora. Vedete che, cioè, vi sta avvisando, ma dovete, vi devono venire a pescare gli angeli per uscire da Sodoma. Io li riscatterei
li salverei dalla morte. Sarai la, io sarei la tua peste, o morte, se dipendesse solo da me. Sarei la tua distruzione o soggiorno dei morti, cosa che Gesù ha fatto. Ma il loro pentimento, e la parola è il ravvedimento, è nascosto ai miei occhi. Paolo parla di ostinazione. Cioè, se tu non capisci, tu volontariamente, nessuno ti potrà cambiare. Cioè, è come quel dipendente da alcune cose che in realtà ti piange 5 minuti dopo sentirsi un verme per quello che ha fatto, ma ancora ci piace il sesso, ci piace la droga, ci piace l'alcol, ci piace farsi prendere per i fondelli da un nemico sconfitto che lo vuole distruggere. Gli piace. Scappa da colui che lo ama e va incontro a colui che lo sta in quel momento mortificando, svilendo, lo sta distruggendo. E oltre al danno poi c'è la beffa. C'è la beffa della frustrazione. Perché magari tu fossi così sfondato per dire, no? Perché poi ti senti pure male. E come ti puoi sentire bene se fai una cosa sbagliata? Non è una questione di castigo, è una conseguenza. Infatti dice, perché disprezzi le ricchezze della sua bontà? Romani 2,4. Romani 2,4 dice, perché disprezzi le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza? E della sua costanza? Non riconoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento. Tu invece con la tua ostinazione e con l'impenitenza del tuo cuore, perché ormai ci hai fatto il callo, ti accumuli un tesoro di ira nel giorno della rivelazione del giusto giudizio di Dio. Egli renderà ciascuno secondo le sue opere. Sta parlando dei figli di Dio. Non sta parlando di non credendo, sta parlando del giudizio, non sta parlando di inferno, sta parlando della prima resurrezione. Per questo il Salmo 11,5 dice, il Signore scruta il giusto, ma detesta l'empio e colui che ama la violenza. Ora, quando Davide iniziò la sua liberazione, quando Davide era uscito fuori di testa, ragazzi, un peccato tira l'altro, un abisso chiama un altro abisso. Quando Davide cominciò la liberazione, quando, a differenza di Saul, che cercava di salvare la faccia, Nathan parla, a differenza di Samuele che fa, purtroppo a causa di Saul, un buco nell'acqua perché ancora perdeva tempo con Saul. Nathan parla a Davide, Davide se ne accorge, 2 Samuele 12,13, allora Davide disse a Nathan, ho peccato. Se in primo luogo non ammette a te stesso, sarai sempre, perché il nemico ti dirà no, non nascondi, ti nascondi, fai finta di niente, fai, di qualche bugia, tanto che ti fregano, questa in mezzo alle altre. Ma quando tu non ti metterai da solo a dire, ma io che ci faccio? Ma che sto facendo? Quando tu riconoscerai veramente che ho peccato, sai che significa ho peccato? E Nathan rispose a Davide, il Signore ha perdonato il tuo peccato. Vi state rendendo conto che è stata una conseguenza? Prima di quello, se tu, cioè, perché l'obiettivo del Padre è perdonarti, ma Lui ti perdona, Cristo ha già pagato, ma la vita, la tua vita ingarbugliata è il prodotto non della sua mancanza di perdono, ma dalla tua mancanza di comprensione dei danni che stai facendo. Mamma mia, quanti incompiuti che ci sono. Quante storie che non si realizzeranno mai. Quanti sogni che in realtà sono stati completamente annullati e infranti. Quanti propositi, ragazzi, che alla fine siamo quei 4 soli, quando potremmo essere tutti. Vi seguite o no, figli? Per questo Matteo 3,8 dice, fate dunque frutti degni del ravvedimento. Fate dunque frutti degni, ascoltatemi bene, sapete che significa fare frutti degni del ravvedimento? Non servono a Dio per vedere, servono a ognuno di noi e servono per rendere credibile la nostra testimonianza. Perché la nostra parola,
se è presa dal Vangelo è parola di Dio, non c'è dubbio, ma il contenitore che la trasporta non è credibile. Vi posso dire che il ravvedimento è parte della compassione? Se voi leggete uno, non lo prende, non lo prendiamo, ma lo cito, 1 Corinzi capitolo 9, ascoltatemi bene, Paolo parla dei suoi diritti e lui aveva lo stesso diritto che aveva Giacomo e Pietro. E lui disse: io non ho fatto uso di questi diritti, perché il suo obiettivo era guadagnare gente attraverso il Vangelo alla salvezza. Tu quando ti alzi la mattina che pensi? Pensi solo a te stesso? O a te stessa? Tu quando ti alzi la mattina pensi a quello che ti manca? Pensi come la gente o i tuoi figli non ti riconoscono, tuo marito, tua moglie, cose? Sei troppo concentrato su te stesso. E il nemico vuole che questo accada. Ci sono troppi giocatori in grado di stare in campo che in questo momento siete troppo in panchina. O alcuni sono pure in tribuna, o alcuni hanno smesso pure di andare in campo. Però in realtà nel tesserino di giocatore, potenzialmente. Ma quando ti accorgerai, quando sarai lì e dirai: mamma mia, quanto sono stato idiota, non potrai tornare indietro. Dice che la bontà di Dio ci spinge al ravvedimento. Io, Romani 2,4 è veramente, mi devasta dentro, perché mi rendo conto da genitore come a volte con i figli tu cerchi veramente di fare di tutto attraverso le parole, perché non puoi utilizzare altri mezzi, attraverso le parole, di convincerli che stanno sbagliando. E non lo fai perché tu devi avere ragione, ma perché sai che quando loro sbagliano la sofferenza è la loro, e quando la sofferenza è dei figli è la sofferenza devastante per te. È il nostro Padre, ragazzi, è lo Spirito Santo. Quando io sono convinto che lo Spirito Santo piange più di quanto piango io, non sto scherzando, perché se piango io piange lui, perché se io piango significa che lui piange. E che significa? Significa che se io ho delle emozioni è perché sono figlio di colui che produce le emozioni, perché lui le emozioni ce l'ha amplificate nel suo amore. Non pensate Dio come una specie di transumanista sintetico che non prova sentimenti, perché se tu provi sentimenti è perché sei figlio suo. Lui è colui che produce, il creatore dell'anima e quindi dei sentimenti. E io sono convinto, come Gesù piangeva spesso, e non piangeva per mancanza di soluzione, piangeva spesso per mancanza di comprensione che vedeva negli altri. E li guardava e aveva compassione, li vedeva come pecore senza pastore, e non gli importava di se stesso, dei suoi diritti al riposo. Capite perché il ravvedimento è parte della sveglia? Se leggete la scrittura non come una cosa esterna, ma come la verità, perché la verità vi renderà liberi dalle influenze, perché la riconoscerete come verità, figli, non so se mi spiego. E quando voi, ascoltatemi bene, la ricevete in questa maniera, quando la ricevete come parola di Dio vera, vi renderete conto realmente che produrrà dentro di voi. Ascoltatemi, i bambini però non li fate entrare per adesso, ragazzi. Ascoltatemi, è troppo importante, ragazzi, perché non ci saranno molte occasioni. Questo ve lo assicuro, non esistono i 10 anni. Non esistono. E se io sono oggi quello che sono oggi, è perché ho cominciato a ravvedermi 20 anni fa. Ma mi sono convertito 40 anni fa.
Che significa? Che significa che io sono salvato per grazia da 43 anni, ma sono entrato nel mio destino da 20 anni. E gli altri 20 anni che facciamo? No, ragazzi, tu entri nel tuo destino nel momento in cui tu capisci che hai bisogno, come ieri sera abbiamo detto, di intuire perfettamente quali sono le vere priorità da darti nella tua vita. Saremo bombardati, siamo bombardati continuamente da false urgenze che ci fanno sottovalutare le cose importanti, ma se noi andiamo di emergenza in emergenza perderemo le cose importanti, perché saremo dietro le cose urgenti, e le cose urgenti ci vengono da una cultura distorta che Gesù cercò di apostrofare dicendo a Marta: Marta, ma manco le cose fatte così, con questo cuore. Fermati, è arrivato il tempo, figli, veramente di recuperare nella nostra identità la nostra intimità con Lui, che non significa stare lì con la bocca aperta, significa quanto vale il miracolo che hai ricevuto. E non è il miracolo, la guarigione del corpo, questo è il prodotto dell'amore di Dio, fisicamente identificabile, ma il miracolo più grande tu l'hai avuto nel momento in cui sei nato di nuovo, ragazzi, il nostro destino era la fine. E quando dice: noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, il tempo che io ora ho da vivere, come lo devo vivere? E Gesù disse: il cane che torna al vomito, uno che ha messo la mano. Non è una questione di operazioni dentro una chiesa, è una questione di come tu stai concependo la vita stessa. Io non mi stancherò, figli, non mi stancherò, perché il problema molto spesso non è questione di edificare, dovreste concentrarti a rimuovere. Perché non puoi aggiungere a qualcosa se prima non togli quello che ha ingombrato qualcosa che non doveva stare lì. Ageo capitolo 1 dice: pensate bene alle vostre vie, concentratevi veramente, che state facendo? Perché state seminando molto ma raccogliete poco, tornate a casa stanchi e però vuoti. Lavorate tanto, però poi per chi? Per Faraone? Per fare chi? E cosa? Che sta succedendo? Pensateci. E lì parla di priorità. Perché? Perché non avete compreso qual è la priorità. Mi seguite? Oggi è un'istruzione che stiamo, è una sveglia che stiamo ricevendo, un altro suono di tromba, in attesa dell'ultimo. Ma se questo non lo sentiamo oggi, rischiamo di non sentire l'ultimo. Perché saremo distratti da tante altre cose, figlie. E io credo che questo è arrivato il tempo veramente di ammettere, figli, che Dio guarda il nostro cuore, figli, non guarda le apparenze. Non ha un libro di presenze e assenze della Chiesa, con tutto il rispetto, ma di presenza e assenza dai nostri appuntamenti che erano stati scritti sul nostro destino, che stiamo mancando. Se ti manca la forza non è un problema, ma se tu hai la forza, ascoltami. Quando dice: dica il debole, sono forte, sei veramente debole. Ma se fai il debole, significa che sei fortemente debole. Stai mettendo la tua forza per rimanere debole. Colui che vi parla è debole, riconosce tutta la debolezza. Non avete idea quanto io mi riconosco vaso di terra. Ma chi è sincero, credo che lo percepisce, che non mi sento invincibile o... Ma so che colui che è in me è invincibile. la mia forza è Lui, ma io gli ho permesso di essere la mia forza. Se io sono cosciente di una cosa, sono cosciente della mia debolezza e non la giustifico né la secondo, la detesto. Io detesto il peccato e anche quando mi passa e mi sfiora la mente lo detesto. Però Dio sa distinguere un'intenzione da un pensiero. Se è un pensiero non è un problema, ma se tu fai finta che è un pensiero ma è un'intenzione, stai tranquillo che il nemico già sta manovrando i tuoi pensieri. Questo è il tempo di essere santi, non perché così Dio ci ama di più, per poter onestamente rivestire l'uomo nuovo. E il ravvenimento è spogliarsi del vecchio. Ripulisci. Prenditi del tempo, ragazzi, sii deciso di mettere la parola fine ad alcune cose che pensi e che vivi. Quando tu sei veramente deciso, il Signore ti darà la grazia di poterlo fare quasi facilmente. Ne ho viste di cose che per 20 anni non si riuscivano a risolvere, ma quando tu sei stato sincero con te stesso, pum, in un istante. E da quel momento in poi continua in quella direzione, soltanto, come dice Filippesi 3, da questa posizione, continuate da qua in poi, non andate indietro o di lato, continuate. Per questo il Signore ci mette in una chiesa, affinché lo zoppo non esca fuori di strada, affinché ci sosteniamo gli uni con gli altri, perché non c'è vergogna nel confessare le proprie debolezze a colui che ti ama, non c'è vergogna. Prega con me, sostienimi, Gesù lo ha fatto, se ne chiamò 3 per sostenerlo. Non c'è vergogna nel dire sono stanco, veramente stanco. E il Signore ci manda, a differenza di quei 3 che si addormentarono, figli di Dio con lo Spirito Santo che sanno cosa dirci, come questo servo che oggi vi sta parlando. E vorrei che chiudeste gli occhi un istante, che non è un fatto, è proprio per potervi prendere coscienza, identificatelo e chiamatelo con il suo nome, quella spina, quell'impurità, quell'abitudine, quel pensiero, quell'attitudine, non la giustificate, svergognatela voi stessi, quella debolezza, identificatela, chiudi i tuoi occhi, figlio. Rifiuta ogni ostinazione, rifiutala. Siamo avvolti da strumenti di influenza impressionanti, ragazzi. Rimuovili. Non hai bisogno di toglierti l'occhio, ma il dispositivo lo puoi spegnere. Per smettere di bere alcol non devono smettere di produrre alcolici. Devi smettere di andare a berli. Non c'è bisogno che tutti i narcos vengano arrestati per non drogarti. Perché ti faresti pure della polvere del pavimento. Il problema è dentro di te, non fuori da te. È un problema di prendere la decisione, figli, e non è un favore che fai a Dio o al pastore o a qualcuno che ti ama, che ti sta implorando da secoli. E finalmente riappropriarti della tua dignità. Davide lo capì e disse: oh Signore, quanto sono stato idiota. Davide lo capì, figli, e subito lì, in quel momento, ma Dio ti ha perdonato, figlio. Il problema non è Dio, il problema non è il Padre, il problema non è lo Spirito Santo. Non devi nasconderti da loro, devi nasconderti dal nemico, devi resistere al nemico. A volte anche le cose lecite sono la trappola in cui sei caduto. Vogliamo pregare, figli? Volete prendere oggi veramente una decisione di fare sentieri dritti? Abbiamo la direzione, abbiamo la via, abbiamo la verità, abbiamo a disposizione la vita. Questo è il tempo, figli. E vedrete che gli ultimi nostri giorni, non so quanti saranno, saranno meravigliosi e vedrete che la differenza sarà ancora più evidente fra la luce e il buio. E gli altri lo vedranno, che non è una questione di giustificarsi, è una questione di impattare. Perché noi abbiamo una meravigliosa responsabilità di essere sale e luce e di essere portatori di vita in mezzo a tanti portatori di morte, portatori di soluzioni in mezzo a tanti problemi, portatori di chiarezza in mezzo a tanta confusione. Non sentitevi giudicati per nessuna ragione al mondo, ma sentitevi amati grandemente. Solo chi vi ama vi dirà la verità. Non c'è disprezzo per ognuno di noi, per nessuno di noi. Colui che ti disprezza è colui che ti incita a sbagliare. Chiudiamo i nostri occhi, figli, vogliamo veramente dire con tutto il cuore: Spirito Santo, Signore, grazie per il tuo infinito amore. Spirito Santo, mi dispiace di averti disprezzato. Dice: ma non ti ho disprezzato. Ma quando non lo hai apprezzato, quando non hai dato a lui il posto che lui dovrebbe avere, Gesù, tu sei il mio Signore, voglio che tu sia il mio Signore, non solo il mio Salvatore. Tu sei il mio Salvatore, ma io voglio, decido che tu sei il mio Signore. Oh Signore, io voglio fare la tua volontà. Oh Padre, basta. Spirito Santo, grazie. Perché ancora se c'è del tempo, Signore, oggi io non voglio indurire il mio cuore. E desidero, Spirito Santo, che ogni giorno io possa sistemare, correggere, registrare la mia rotta. E nel nome di Gesù io piego la mia volontà alla tua, Signore. E ricevo ora, dillo, io ricevo adesso, nella mia decisione, una forza soprannaturale sotto forma di amore, perché il tuo amore, oh Padre, mi sostiene, perché il tuo amore sostituisce tutto quello, Signore, che io in questo momento voglio totalmente lasciare. Basta, Padre mio Santo. Grazie, Padre. Basta perdere tempo, Signore. Oggi, oh Padre, io prendo posizione, mi posiziono, Signore, su questa roccia straordinaria che sei tu. E ti dichiaro, Padre, non la mia volontà, non le mie richieste, oh Signore, ma la tua volontà sia realizzata nella mia vita. Voglio fare la tua volontà, Signore, a qualsiasi costo. Grazie, Padre. Nel nome del tuo figlio Gesù. Ci vogliamo alzare in piedi, figli? Vogliamo alzarci in piedi? Vogliamo onorarlo? Quanti abbiamo ricevuto, figli? Ragazzi, 5 o 6 hanno ricevuto, il resto no. Mi dispiace, ragazzi, ma la prossima volta vi faccio una lezione di ebraico. Ragazzi, è tempo di svegliarsi dal sonno, è scritto, perché la salvezza ci è più vicina di quanto credemmo. La notte è già inoltrata, molto avanti, siamo alla vigilia dell'alba e il sole di giustizia si sta alzando su di noi e dice che noi salteremo come vitelli da stalla. Questa fatica sta per concludersi, figli, sta per finire. E nel nome di Gesù, figli, ascoltatemi, questo è il tempo per stare insieme, fare veramente, dare valore a quello che lui ha dato valore. Tu ti disprezzi più di quanto lui ti apprezza. Cerca di identificare dentro di te questa pietra preziosa, come il Salmo 139. Nonostante Davide era cosciente dei suoi limiti, diceva: tu mi hai fatto in un modo meraviglioso, Signore, la mia anima lo sa molto bene. Tu mi hai scelto, Signore, tu mi hai chiamato, Padre. Non sono io, tu mi hai scelto. Non so cosa hai visto in me, oh Signore, però tu mi hai scelto, Padre. E se mi hai scelto vuol dire che credi più in me di quanto io credo in me stesso. E per questo voglio amarti, oh Signore. Non ti sei sbagliato con me, oh Padre. E questo bagaglio di passato diventerà la mia testimonianza di quanto tu mi hai amato nonostante tutto, Signore. Spirito Santo, grazie, Padre. Se ti mancano le parole, usa queste. Se ti mancano le parole, usa i canti, usa i salmi. Riempi la tua bocca di gratitudine.
Eccomi, Signore, sono qui a pregare, per spezzare case e i malati guarire, mostrare il tuo amore a tutti i cuori, stanchi, affranti e lontani da
Hey.
poderoso applauso al Signore. Non vogliamo stancarci per questo dono. Sono regali che Dio ci fa. Amen. È stato, non diciamo è stato bello, sono tante cose belle che poi si perdono nel tempo. Anche se compri una Ferrara subito è bella, ma poi ti abitui e non ti fa più nessuna emozione. Così è la parola, quando la ascolti, che bella. Stai attenti che questo seme non cada in mezzo alle spine. Cioè, ricordiamoci di queste cose. Dice la parola di ricordarci di non dimenticare. Perché se la nostra vita deve cambiare, non dipende né da Dio, né da una predicazione, da un pastore, o da un movimento, o da una chiesa. Dipende solo se questo seme penetra la terra buona e porta frutto. E sapete qual è il segreto che questo è avvenuto? Che gli altri lo vedranno, perché il frutto non lo mangi tu e neanche io, lo mangiano gli altri. Il frutto non lo mangia l'albero, perciò quando il seme porta frutto, gli altri lo mangiano e si accorgano che la tua vita è cambiata. Amen? Alzate le vostre mani. Signore, vogliamo ringraziarti, perché Signore sappiamo e ci rendiamo conto che non è uno scherzo. Ci rendiamo conto, Signore, che c'è una responsabilità eterna nelle nostre mani, nella nostra vita. Noi siamo coloro che decideranno dove vivere l'eternità. E noi vogliamo ringraziarti per la parola nella libertà che il tuo servo ha predicato. Signore, ma vogliamo chiederti che questa parola possa essere come quella pioggia, Signore, che il frutto di vapore è qualcosa che sale prima di scendere, possa produrre il frutto per cui tu questa mattina l'hai mandato in questo luogo e nelle persone che hanno avuto orecchie da ascoltare. Voglio benedire tutti coloro che ci hanno ascoltato anche online, che hanno ricevuto questa parola e possono prendere ora decisioni eterne. Ovunque sei, in qualunque situazione ti trovi, decidi ora di prendere sul serio questi consigli, questi principi, questa parola. Falla tua e per piacere semila in buona terra. Che cos'è la buona terra? Sei tu che decidi dove farla arrivare questo seme. Tu puoi decidere di farla mettere in mezzo alle rocce, c'è un po' di seme che spunta, un po' di erbetta in mezzo alle rocce, ma poi dice che non ha durata. Ma quando tu decidi questa mattina, perché è una mia decisione, è una nostra decisione, che questo seme cadrà in buona terra, voglio dirti questo, domani qualcuno si accorgerà che non sei più la stessa persona. Quando io mi sono convertito 43 anni fa, il giorno dopo mi disse una mia dipendente, che mi vedeva da anni, mi disse: ma che cosa ti è capitato? Perché in quel momento c'è stato un cambiamento totale proprio della mia vita che si vedeva. Fratelli, se nessuno ci vede e c'è un cambiamento, vuol dire che ancora questo seme non è arrivato dove deve arrivare. Perciò vi prego, non prendiamo per scherzo o così un'altra predicazione, un'altra domenica da passare insieme e poi andiamo a mangiare domani un altro giorno. No, potrebbe non essere più un altro giorno. E questo è importante, dice che la nostra vita non ci appartiene. Perciò facciamo sul serio. Parlate di Gesù agli altri, predicate il Vangelo con la vita agli altri. Tante volte si parla e poi si fa brutte figure, come i pesciolini dietro la macchina, poi passi col rosso e dicono: ma che roba, eh? mette pure il pesciolino dietro, no? Cioè, è una cosa importante questo, cari, che questa mattina, ieri sera, ma anche nei giorni a venire, tu possa prendere sul serio questi. Vogliamo benedire l'Apostolo Enzo che tornerà a Catania, il suo viaggio, la Chiesa di Catania, il suo ministerio, e questo è un amico di questa Chiesa, e siamo onorati, e abbiamo questi amici e vogliamo tenerceli stretti. Ma una cosa importante, noi non siamo di meno, noi siamo fratelli. Sapete, tante volte dice io appartengo a quella Chiesa, sono parte di quella Chiesa. No, siamo un corpo. Un corpo non è che dice il dito è di là, l'altro dito è di là. Amen? Franco, siamo un corpo. Sei parte di un corpo. Non siamo parte di una Chiesa. Non è la Chiesa che ci identifica, cari. Assolutamente, Dio non ci guarderà secondo la Chiesa dove sei stato o se il pastore aveva la giacca o la camicia. Non gliene importa niente. Siamo un corpo. Parte di questa sposa, non sono due spose, non ci sono amanti, c'è una sposa che arriverà a essere senza rughe e senza macchie. Perciò curiamo, dice come si fanno a curare le rughe? Una volta è venuta da me, poi chiudiamo, una donna e mi disse, senta, lei vende delle creme, ok, io ho bisogno di antirughe, di quelle proprio potenti. Dico, come mai? Guardi come sono messa, no? Cioè, aveva circa 80-85 anni. E gli ho detto, signora, qui ci andrebbe il martello o lo scalpello. Lei doveva cominciare a 20 anni, affinché la pelle idratata possa essere più elastica. Perciò non cominciamo, non pensiamo, uno di questi giorni comincerò a fare quello che ho sentito. Comincia ora, adesso decidi. Padre, io ti prego che ogni cuore possa decidere per l'eternità in questo momento, Signore. Tutte le altre cose sono superflue, le lasceremo. È importante il lavoro, è importante la famiglia, è importante la salute, ma tutte queste cose, se sono prima di Lui, li perderemo e perderemo tutto. Perciò ti prego che ogni priorità possa essere presente davanti a noi. Da questo momento in poi. Dio vi benedica, buona giornata, buona settimana. Vogliamo salutare tutte le persone che ci hanno ascoltato. Dio vi benedica, fate propositi, fate decisioni per voi, per le vostre case, per le vostre famiglie e per la vostra eternità. Dio vi benedica, è stato bello stare insieme. Pace del Signore a tutti. Shalom, shalom.